On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain.
Dopo tre giorni, sotto il sole del deserto, guardavo il letto di un fiume e la storia che mi raccontava di un fiume che scorreva e mi ha intristito pensando che fosse morto. Racconti emersi.
Ci sono oggetti che pensavi persi per sempre, che cadono nel dimenticatoio, ma in qualche meandro segreto del tuo inconscio, a tua insaputa, sopravvivono. E a volte, senza volerlo, letteralmente sbucano da sotto il divano, in un angolo nascosto dell'armadio, in una scatola in cantina o in fondo ad un cassetto. Oggetti, pensieri, sogni, storie. E così, per questi racconti che, quasi senza volerlo, dopo essere stati per lungo tempo latenti, nascosti, tanto che li pensavo persi, sono emersi, diventando come il fiume che il protagonista della canzone A Horse With No Name pensava morto. In realtà, un oceano, con una sua vita sommersa.
Quattro racconti originali di Siciliani Antonio. Leggono Chiara Angaroni e Antonio Siciliani.
Il racconto che ascolterete è frutto della fantasia dello scrittore, pertanto ogni riferimento a persone o a fatti realmente accaduti è puramente casuale.
La pilotina rossa. Una tenera storia di affetto tra due bambini, Paola e Amedeo, che come tutti i bambini giocano, vanno a scuola, sognano la vita e con l'innocenza della giovane età scoprono la complicità, il gioco e il piacere di stare insieme. A volte risulta difficile aprirsi, dirsi una frase carina che sgorga dal cuore. E a volte capita che quando pensi sia giunto il momento, scopri che quel momento è fuggito.
Ma la vita è strana. E un'imbarcazione da diporto, una pilotina che passa tra i moli del porto, può farti battere forte il cuore. Il suo lento avanzare può ridarti la possibilità di tornare bambino, di poter dire a quella bambina bella e delicata: amica mia, ti voglio bene. Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? Il bello della scuola. Il sole accompagnava quasi sempre la mia passeggiata verso la scuola. Era bello perché quella luce così raggiante e quel tiepido calore del primo mattino che mi carezzava le spalle smorzava quella strana sensazione che mi prendeva allo stomaco ogni volta che uscivo di casa per affrontare il tragitto che mi portava alla scuola elementare 10 ai raggi. Non era il tragitto che mi dava angoscia, anzi, ma l'affrontare la giornata a scuola, l'entrare nell'edificio della scuola, perché sapevo che là dentro non sempre mi divertivo e mi sentivo sempre messo in discussione sia dai miei compagni che dalle maestre. E poi io non amavo molto le interrogazioni perché mi obbligavano a parlare in pubblico. Certo, il pubblico erano pur sempre i miei compagni di classe, miei coetanei e saltuari compagni di gioco, ma era pur sempre un parlare davanti a 23 persone. E se poi sbagliavo la risposta, mi dava fastidio sentirli ridere alle mie spalle. Preferivo di più gli esercizi scritti. Almeno in quel momento potevo riflettere e pensare cosa scrivere, perché, complice una maestra severa che passava tra i banchi, tutti stavano in silenzio e concentrati sul loro compito. Lungo il percorso che portava a scuola, una fermata obbligatoria era il piccolo bar dove acquistavo la merenda da mangiare nell'intervallo. Nel bar c'era sempre molta gente di fretta per la colazione del mattino ed un gran profumo di caffè e di dolci fragranti. Francesca serviva gli avventori, cappuccini e caffè, sempre con grandi sorrisi. Stava dietro il bancone del bar e aveva sempre l'aria di chi sa sempre come gestire la situazione. E lo sapeva fare davvero. Era molto brava e anche molto bella. Mi piaceva la sua gentilezza. Quando le chiedevo una brioche da portare a scuola, lei mi sorrideva e mi chiedeva sempre:
con la crema o la marmellata?
Io facevo finta di essere impreparato a quel tipo di domanda che lei mi poneva ogni volta. La guardavo negli occhi e mi sentivo un po' strano, un po' perso. Allora lei storceva un po' gli angoli della bocca e diceva con la sua bella voce fresca:
beh, ieri l'hai presa con la crema, allora oggi cambiamo, marmellata.
Detto ciò, prendeva la brioche più panciuta ed imbiancata dallo zucchero a velo e la infilava in un sacchettino di carta. E poi me lo porgeva dicendomi con una voce un po' bassa:
ciao e buona scuola.
Prendevo il sacchettino a due mani, che piano piano, per effetto del dolce fragrante, diveniva tiepido e profumato come se non di più di una pasticceria. Lo portavo subito sotto il naso e inspiravo il delizioso profumo. Ah, che meraviglia! E che piacevole tepore fra le mani! Io penso che a Francesca piacessi un po', ma in seguito scoprii che piaceva anche al mio papà.
Poi riprendevo la via della scuola per la sosta, se possibile ancora più bella ed imperdibile. Era inevitabile. Automobili da corsa, locomotori, carri armati, soldatini, gru da cantiere gialle con il rago di comando, camion rossi dei pompieri, fortini in scatola da montaggio. Era davvero inevitabile rimanere ipnotizzati da tanti giocattoli così belli e colorati. Solo l'alone di condensa provocato dal mio alito e la punta gelata del mio naso mi facevano rendere conto del fatto che il mio viso era letteralmente incollato alla fredda vetrina del negozio di giocattoli. Quella visione mi rimaneva impressa per buona parte della mattinata, anche mentre la maestra spiegava. Pensavo all'ultimo modello di carro armato visto in vetrina e che giochi avrei potuto inventare. Guardavo anche le bambole, le automobili scoperte color rosa e le piccole cucine per bambine, ma solo perché così avrei potuto parlarne con Paola durante l'intervallo.
Lei faceva la mia stessa classe, ma era di un'altra sezione, al piano superiore. Ci si vedeva durante l'intervallo. Era la mia amica più fidata e tutti i pomeriggi ci si vedeva allo stagno incantato che solo io e lei conoscevamo.
Puntuali, dopo che la campanella delle 10 squillava, ci precipitavamo nel solito angolo, lì dove c'era un grosso finestrone con l'intelaiatura blu che dava sulla tangenziale percorsa da camion ed auto di tutti i colori. La cosa più bella era che davanti al finestrone, che non si poteva aprire, qualcuno aveva messo due banchi allineati che divenivano per noi la più comoda panchina del mondo, dove sederci affiancati e mangiare la nostra merenda. Mi piaceva sbalordirla con la descrizione dei giocattoli che poco prima avevo visto, raccontarle dettagli dei camion dei vigili del fuoco o di quanto era alta la gru da cantiere gialla con il radiocomando nero.
Non potevo però parlarle solo dei giocattoli per i maschi. Allora, se vedevo che iniziava a sbuffare, ad ondolare con le gambe ed a piegare la testa verso il basso distogliendo lo sguardo da me, guardando il pavimento, capivo che la stava annoiando. Così le iniziavo a parlare dei vestiti delle bambole e di quanto erano grosse e colorate le automobili per le bambole. Paola aveva i capelli a caschetto nero e dei bellissimi occhi un po' tristi che io riuscivo spesso a far illuminare. Mi piaceva vederla ridere e sono convinto che anche a lei io gli piacessi. Stavolta era per la macchina nuova. C'era sempre un motivo valido per mamma e papà per litigare. Io davvero non capivo perché, ma sembrava che non ne venissero mai a capo di nulla. Discussioni a non finire, che partivano da un tema qualsiasi e si intrecciavano con storie del passato che a sentir loro era stato zeppo di situazioni ed emozioni negative e che si rinfacciavano a vicenda. Ma io sapevo che non era così. Fino a qualche anno fa era bellissimo uscire con mamma e papà. La domenica mattina poi si partiva con la macchina tutti e tre insieme e si andava in collina a passeggiare per i paesi. Ogni domenica un paese diverso. A volte si faceva il picnic su di un plaid col colore scozzese. Mamma preparava tante cose buone da mangiare e si rideva sempre, soprattutto quando il papà beveva un lungo sorso di birra ed emetteva un rutto fragorosissimo. La mamma dimostrava protestando tutto il suo disappunto.
Ma che schifo!
E poi si rivolgeva a me dicendo:
tu non prendere da tuo padre, sai?
La cosa ancora più buffa era quando papà minacciava di farlo in trattoria, quando c'era gente. Dopo aver bevuto, faceva degli strani singulti che precedevano il rutto. La mamma iniziava a fulminarlo con gli occhi dicendogli:
non ci provare, sai?
Io invece ridevo come un pazzo ed incitavo mio padre: dai, dai, papà! Ovviamente in pubblico il papà si tratteneva da mettere in atto il suo proposito, ci mancherebbe. Ma io adoravo questo clima giocoso tra loro due. Ero così orgoglioso di uscire con loro.
La cosa più bella, però, accadde un pomeriggio. Ne ho ancora un ricordo vivo ed intenso. Eravamo in macchina sulla via del ritorno da una giornata passata in montagna. Una lunga escursione finita in una baita calda ed accogliente. Seduto nei sedili posteriori, parlavo con i miei genitori di tutte le cose che avevamo visto durante la passeggiata e della sorpresa di ritrovare un rifugio così attrezzato in cima alla montagna, ed anche del fatto che ero molto stanco. Dopo una curva in discesa, ci trovammo di fronte al più grande gregge di pecore mai visto in vita mia. Erano tantissime ed occupavano tutta la carreggiata ed anche i lati della strada. Dovemmo fermarci. Ci venivano incontro lente e si strofinavano sulla carrozza dell'auto. Io aprii il finestrino pieno di gioia, allungando il braccio potevo accarezzare il loro pelo folto e sentire anche il loro caratteristico odore. In mezzo alle pecore c'erano anche alcuni asini che sembravano guardarmi incuriositi. Verso la fine del gregge c'erano i più piccoli, moltissimi agnellini che belavano e si scostavano impauriti dalla macchina. Sporsi tutto il mio corpo dal finestrino, ma non riuscii a toccarne nemmeno uno. Chiusero il gregge i cani pastori, che correvano come matti, ed una coppia di pastori che sembravano usciti da un presepe. Che emozione bellissima!
La nuova vetrina. All'inizio mi tappavo le orecchie con le coperte per non sentire. Poi la curiosità di capire e di sapere mi fece tirare su dal letto per ascoltare meglio. Le parole provenivano dalla camera da letto di mamma e papà. Erano rabbiose, ma volutamente smorzate nel volume. Vuoi perché si era nel cuore della notte, vuoi perché non volevano che io sentissi. Ma era chiaro che stessero litigando, scambiandosi accuse feroci. Intercettavo solo poche parole che messe insieme non significavano nulla. Capì solo un nome, con chiarezza: Francesca. Il litigio fra di loro durò circa un'ora, poi sentì papà andare verso la sala. Il silenzio che seguì fu peggio delle loro urla soffocate e io dormii malissimo. Il mattino seguente, a colazione, mamma e papà si ignorarono completamente. Indossare il cappotto, uscire di casa ed incamminarmi verso la scuola fu per me un vero sollievo. Entrai nel bar per prendere la mia merenda. Il profumo di caffè e i pasticcini mi accarezzò dolcemente ed io chiusi gli occhi per un momento. Mi avvicinai al bancone pieno di clienti. Francesca aveva un sorriso strano, forzato. Prese un cornetto e lo infilò in un sacchettino di carta e me lo porse.
Mi guardò con occhi tristi. Disse solo: ciao. Poi si voltò a prendere l'ordinazione di un avventore. Rimasi qualche secondo col sacchettino a mezz'aria, senza sapere che fare. Capii che la Francesca del litigio era lei. Uscii di corsa dal bar cercando di capire cosa potesse aver fatto Francesca, mamma e papà per farle litigare. Correndo, arrivai in fretta al negozio di giocattoli. Almeno qui buone notizie. Il proprietario aveva messo in vetrina dei nuovi giochi. Videogiochi con nuovi mostri, blindati d'assalto spaziale della serie TV Space Combat, un robot con retrocarica molla, lo scooter della Barbie e una P2. pilotina verde in scatola di montaggio con tanto di radiocomando. Bellissima. Sulla scatola c'era una foto che ritraeva un bambino ed una bambina seduti sulla riva di uno specchio d'acqua. Il cielo era azzurrissimo e il bambino impugnava felice il radiocomando con l'antenna completamente estesa e in acqua. La pilotina verde che solcava l'acqua con sicurezza. Doveva essere mia. Dovevo dirlo a Paola. Durante l'intervallo parlai con Paola della nuova vetrina del negozio di giocattoli, ma soprattutto della bellissima pilotina in scatola di montaggio. Ci accordammo per vederci nel pomeriggio allo Stagno Incantato.
Le conchiglie con le zucchine non mi piacevano proprio, anzi le detestavo. Ma non volevo innervosire mamma e papà, che erano già tesi per i fatti loro. Di solito il papà parlava molto durante il pranzo, ma oggi non si sentiva volare una mosca, nemmeno la TV accesa. Non riuscivo a trovare un appiglio per fare la mia richiesta. I miei genitori mangiavano con la testa piegata sul piatto e non parlavano. Poi mamma vide che avevo il cucchiaio a mezz'aria e mi disse:
«Cosa c'è? Non ti piace?»
Volevo rispondere: «No, mi fa schifo, e lo sai». Invece dissi: «Oh no, mi piace moltissimo, mamma, la pasta con le zucchine. Sai, mamma, la tua pasta con le zucchine è la più buona del mondo». Mamma e papà smisero di mangiare. Adesso erano loro con il cucchiaio a mezz'aria che mi fissavano. Avevo fatto centro. Poi d'un fiato aggiunsi: «Mi comprereste una pilotina verde in scatola di montaggio? Vi prego, mi piace tanto!» Mamma piegò leggermente la testa verso sinistra, spalancò gli occhi e disse:
«Adesso capisco perché tutto ad un tratto sei così entusiasta della mia pasta con le zucchine. Comunque, caro il mio furbetto, la pilocosa lì te la puoi scordare».
Papà infilò in bocca un cucchiaio ricolmo della pietanza, masticò veloce e deciso un paio di volte, deglutì il boccone. Mi sorrise, poi rivolto alla mamma disse: «Ma dai, perché essere così frustranti nei confronti di nostro figlio? In fin dei conti, se gli piace tanto, perché no?» Avevo trovato un alleato, papà! A gran cucchiaiate svuotai il piatto e mi alzai da tavola per correre da Paola allo Stagno Incantato e spiegargli tutto, lasciando mamma e papà a litigare sul sistema di educare al meglio i figli.
Il Lago Incantato. Arrivai talmente di corsa che per poco non riuscii a fermarmi e nello slancio stavo finendo nell'acqua. Nonostante ciò, Paola era, come al solito, arrivata prima di me al Lago Incantato e si era seduta su di un vecchio tronco abbattuto in riva al laghetto. Aveva portato delle noci e incominciammo a spaccare i gusci con dei sassi per mangiarne guerrigli.
«Sai», gli dissi, «oggi al negozio di giocattoli ho visto una bellissima pilotina verde. Sarebbe bellissimo giocarci qui, nel nostro laghetto incantato».
Paola non disse niente ed io aggiunsi:
«Hai il radiocomando con una lunga antenna di acciaio». Lei sembrò incuriosirsi un po' di più e mi disse:
«Caspita! Se è grande abbastanza, posso far fare un giro ad una delle mie bambole».
L'idea che una bambola, seppure della mia migliore amica, facesse un giro sulla mia barca non mi piaceva molto, anzi, non mi piaceva affatto. Ma lei, guardandomi dolce negli occhi, mi mise in mano un guerriglio di noce con la sua mano delicata ed un po' fredda, e non ebbi il coraggio di dirle di no. Avevo promesso di studiare, avevo promesso di fare il bravo, avevo promesso di non fare capricci a tavola e non so quali e quante altre promesse avevo fatto. Ma finalmente ero lì, col naso appiccicato alla vetrina del negozio di giocattoli, a fissare la pilotina verde. Ma soprattutto, alle mie spalle, c'erano papà e mamma che, continuando a litigare sull'utilità di acquistare un giocattolo così costoso, aprirono la porta del negozio e realizzarono il mio desiderio. Il giorno stesso invitai a casa Paola ed iniziammo la costruzione dello scafo in legno, seguendo passo a passo le istruzioni di montaggio corredate da foto, che mostravano chiaramente le operazioni da effettuare. Io tagliavo i pezzi di legno con il traforo, mentre Paola, con le sue mani piccoli, incollava con precisione e calma i pezzi che componevano il modello.
Aveva entrambe le mani impegnate a tenere due pezzi di legno da incollare con delicatezza, ma con la giusta forza per permettere alla colla di rassodarsi. E mentre faceva questo, nell'attesa che la colla asciugasse, soffiava con gli angoli della bocca sul ciuffo di capelli neri che le solleticava dispettoso la fronte. Com'era bello lavorare con lei! Dopo un pomeriggio a tagliare ed incollare, il modello era pronto, persino con il motorino elettrico ed i relativi comandi già montati. Presi la pilotina fra le mani e la girai, la rigirai un paio di volte mirandola e rimirandola con soddisfazione. Era molto più bella realistica che sulla fotografia. Anzi, dirò di più, Paola ed io facemmo un capolavoro di pilotina verde. Il pomeriggio seguente finimmo il modello con gli ultimi dettagli in plastica. Incollammo un tubo di areazione, un argano ed altri oggetti che dovevano rendere più realistica possibile la pilotina. Non vedevo l'ora di finire con questi piccoli dettagli per collaudare l'imbarcazione. Ero euforico, mentre Paola era stranamente taciturna. Il suo sorriso era triste.
Andammo allo stagno per collaudare la pilotina e Paola appoggiò con delicatezza la barca sull'acqua. Io estrassi completamente l'antenna del radiocomando, pigiai il pulsante su ON e spinsi in avanti col pollice la piccola cloche. La pilotina si mosse come per magia, stava a galla e navigava virando a destra e a sinistra, seguendo gli ordini che gli impartivo con il controllo a distanza. Per la gioia, cominciai a saltare ed urlare sull'erba, evviva, evviva, funziona! Paola saltava e si girava su se stessa, come una ballerina. Poi ci calmammo, e lei mi disse che la pilotina sarebbe stata più bella se avessimo dipinto lo scafo di rosso. Di rosso? Dissi io. Ma che cosa dici? Sulla scatola lo scafo è verde e quindi la lasceremo verde. Lei ribatté che con lo scafo rosso la pilotina sarebbe risaltata di più sull'acqua azzurra dello stagno e quindi sarebbe stata visibile da più lontano. Ma per nulla al mondo avrei dipinto la barca di rosso, un colore da femmina. E poi le dissi, guarda, la pilotina è mia e quindi decido io il colore. Forse, lo dissi con troppa decisione, mise le braccia conserte ed il suo sguardo si indurì e con voce seria mi disse...
Dovevo dirti una cosa, ma adesso vado a casa.
Si voltò, prese il suo golfino rosa e corse via. Non immaginavo che quella sarebbe stata l'ultima volta che avrei avuto vicino Paola.
Avevo esagerato. Avrei dovuto essere più gentile con lei, anche perché Paola era sempre molto carina con me. Ma potevo rimediare e quella notte decisi che a scuola mi sarei scusato con lei. E vabbè, dai, la pilotina avrebbe avuto lo scafo rosso, non tanto perché mi piacesse lo scafo di quel colore, ma perché sentivo per lei una cosa dentro, sentivo che con lei stavo bene, sentivo di volerle bene. La mattina mi svegliai pieno di energia e la voglia impellente di parlare con Paola, del nuovo colore della pilotina, di andare allo stagno, il pomeriggio stesso a giocare, di come mi piaceva giocare con lei, di tante cose avevo da dirle e da fare insieme.
Feci colazione quasi ingozzandomi. Salutai i miei che, tanto per cambiare, avevano qualcosa da rinfacciarsi. Presi lo zaino ed affrontai il solito tragitto. Solita sosta per la brioche, solita occhiata alla vetrina del negozio di giocattoli e poi verso la scuola. Entrai in classe in attesa che passassero le due ore di lezioni che mi dividevano dall'intervallo. Due ore per parlare con Paola. Alle 10 la campanella finalmente trillò. Andai dritto verso il nostro finestrone e attesi, ma lei non c'era. Ormai l'intervallo stava per finire e lei non si vedeva ancora. Ma possibile che fosse ancora tanto arrabbiata con me? Decisi allora di andare a vedere se era rimasta nella sua classe. Entrai nella stanza, ma c'era solo la sua maestra.
Ciao Amedeo.
disse la signorina Sara.
Cerchi qualcosa?
Le dissi che più che cercare qualcosa, stavo cercando qualcuno. Per la precisione, Paola. La maestra Sara rispose che...
Amedeo, la tua amica Paola non frequenta più questa scuola. I suoi genitori si sono dovuti trasferire in un'altra città per lavoro.
Ma come? Così, senza dire niente. Senza dirmi niente. Ma io ho tante cose da dirle. E quelle cose da dirle, quelle parole, si trasformarono in lacrime. Non ricordo per quanto tempo piansi. So che ci rimasi molto male, male dentro. Ormai sono passati decenni da quel periodo, ma ho ancora vivido dentro di me quel dolore, quell'impotenza di non poter cambiare le cose. Cose che io bambino non potevo o non volevo capire. Anche oggi, dopo più di 50 anni, seduto su questa panchina che dà sul porto, al passaggio delle barche mi viene in mente quando insieme alla bambina più dolce che avessi mai conosciuto, giocavo dinanzi ad uno stagno con una pilotina verde. Scherzo del destino, adesso passa proprio una pilotina lenta e sicura pronta ad uscire dal porto. Mentre la guardo solcare l'acqua, una mano gentile si poggia sulla mia spalla ed una voce di donna mette in risalto ciò che è dentro la mia mente.
È blu. Che scherzo è questo? È una pilotina blu.
Mi volto di scatto e una piacevole signora della mia età mi fissa e mi sorride come solo Paola avrebbe potuto fare.
Vedi, Amedeo, forse avevamo torto tutte e due. Dopo tanti anni abbiamo scoperto che il colore ideale per la pilotina non era né il rosso né il verde, ma blu, come quella che ci sta passando davanti adesso.
Antonio Siciliani
e Chiara Angaroni
hanno letto La pilotina rossa di Antonio Siciliani.
Alla regia Antonio Colombo.
Oh, do you need more? Is there something else you're searching for? I'll follow.